offrire questo libro. Grazie Vito.
Grazie a voi per l'opportunità, un augurio di buon anno a tutti voi, che sia un anno pieno di economia della consapevolezza.
Due. Ma riprendiamo il filo della domanda che abbiamo lanciato fin dall'inizio della giornata farenaitiana di oggi: qual è stato l'errore più grave commesso nel 2019? Tante risposte hanno a che fare con errori privati, con scelte di vita, racconteremo anche questo, tante altre hanno a che fare invece con le grandi scelte, con gli errori compiuti dalla comunità nazionale o internazionale. Abbiamo detto che molte hanno a che fare con la disattenzione nei confronti dell'ambiente. Questo può ben essere uno dei fili conduttori della riflessione che vorremmo condurre ora con due economisti come Leonardo Becchetti. Buon pomeriggio Becchetti.
Buon pomeriggio a lei gli ascoltatori.
Becchetti insegna economia politica a Tor Vergata, il suo ultimo libro è Economia civile e sviluppo sostenibile, progettare e misurare un nuovo modello di benessere, pubblicato da ECRA. E poi Niccolò Branca, economista nel senso che vive nell'economia applicata, dirigente d'azienda importante. Abbiamo già parlato di Branca oggi nello spazio della caccia al libro. Buon pomeriggio, benvenuto.
Buonasera a lei e a tutti i radiospettatori.
L'ultimo volume di Branca è Economia della consapevolezza, coscienza, interdipendenza, sostenibilità, pubblicato da Marcos e Marcos. Ecco, dicevamo che l'ambiente in tutto questo ovviamente c'entra, perché se il tema che proponiamo di affrontare ora in alcune sue declinazioni è proprio etica e economia, una questione cruciale è proprio la possibilità di conciliare economia e ambiente. Se ne è parlato molto nel 2019 a partire dall'ILVA, per esempio, ma il problema continuerà a porsi, e la prima domanda che vorrei porre a Leonardo Becchetti è se è possibile trovare un equilibrio.
No, direi anche che è doveroso ed è anche l'unica strada possibile per essere competitivi nel futuro, soprattutto sul fronte ambientale. Cosa è cambiato in questi ultimi tempi? Le istituzioni stanno andando in maniera piuttosto decisa verso un modello di economia circolare, un modello di economia che si fonda sulle fonti rinnovabili, non sulle fonti fossili. Le imprese che si trovano più indietro in questo percorso sono imprese che non hanno le carte per essere competitive nel futuro. Faccio un esempio: è vero che il governo ha messo la plastic tax, ci sono state tante critiche, poi il governo ha rettificato il tiro perché era troppo punitivo nei confronti di un settore importante del nostro paese, ma l'Unione Europea tra un anno metterà fuori circolazione e prodotti in plastica monouso, quindi il mondo sta andando in quella direzione. Chi oggi è in grado di innovare puntando più sulle rinnovabili, puntando più sull'economia circolare, ha in mano le chiavi del futuro, quindi direi che è la strada principale per poter essere competitivi domani. E oggi stiamo vedendo un cambiamento importante nelle imprese, un po' perché alcuni imprenditori hanno un'ambizione di avere anche un impatto sociale, non solo il profitto, quindi nasce anche una spinta interiore, e un po' perché la stessa finanza sta premendo molto in questa direzione. Tutti i fondi di investimento oggi misurano il cosiddetto rischio ESG, cioè quanto un'impresa è esposta al rischio di irresponsabilità sociale ambientale. Oggi nessun fondo di investimento comprerebbe una società come l'ILVA perché è appunto esposta in maniera molto forte a questo rischio. I fondi vogliono prima vedere qual è la reputazione delle aziende, quando vedono che la reputazione non presenta grandi problemi investono prevalentemente in quel tipo di imprese, vogliono ridurre in altri termini l'esposizione ad un fattore di rischio.
Niccolò Branca, proviamo a affrontare la stessa questione dal punto di vista di chi dirige un'impresa e conosce altri dirigenti d'azienda, quindi conosce probabilmente la mentalità da cui può nascere una certa resistenza di fronte al prendersi carico della sostenibilità.
Guardi, la ringrazio della domanda. Io credo assolutamente che c'è veramente molti più imprenditori e manager d'azienda che sono su questa lunghezza d'onda da un bel po' di tempo. Già mi ricordo quando andavo a giro a presentare quello che è stato il primo libro, venivo a conoscenza con persone che già erano su questa lunghezza d'onda. Quindi oggi fare impresa vuol dire fare impresa puntando sia a un ritorno ma nel rispetto delle persone e dell'ambiente. E quindi questo aspetto della consapevolezza, di cercare di allargare sempre di più la consapevolezza, perché prima si parlava appunto di economia circolare o di sostenibilità, però alla base di questo ci deve essere la consapevolezza, perché appunto ognuno di noi anche la sera quando torna a casa poi appunto deve appunto fare una la nettezza differenziata, e lì è una scelta consapevole. Quindi credo che oggi ci sia uno sviluppo di coscienza, una coscienza che ti fa sentire più interdipendente, quindi da una coscienza di un io isolato a invece a un discorso di relazione, e questo sicuramente porterà del beneficio a tutti quanti.
Leonardo Becchetti, ora Nicolò Branca ci spiegava che alla fine molto dipende dalle scelte compiute individualmente dai cittadini e ovviamente dai lavoratori e anche dai dirigenti, perché no? Ecco, in tutto questo la teoria del pungolo, di cui si è molto parlato in questi anni, quindi quella che suggerisce di dare uno stimolo a comportamenti virtuosi in ambito economico e anche ovviamente di tutela dell'ambiente attraverso dei meccanismi quasi automatici, rischia di rallentare la maturazione etica? Magari si compiono, spinti dal pungolo, le scelte giuste, prendendo la frutta che sta davanti agli occhi piuttosto che dei cibi meno salutari, ma si prende queste scelte, si prende queste decisioni solo per un meccanismo e senza avere fatte proprie le ragioni di quella scelta?
No, diciamo che è un aspetto molto limitato, sono d'accordo con lei. Faccio l'esempio: quando noi andiamo a fare il bancomat e ci si chiede se vogliamo o no la ricevuta, magari ci si mette in verde per dire la do, alla risposta no, si dice che è la scelta consigliata, cioè ci sono elementi di questo tipo, alcuni sono anche proprio, fanno leva su quasi degli inganni, no? Non sono espliciti. Io dico che ci sono dei sistemi più interessanti per spingere a scelte positive. Per esempio, noi abbiamo fatto un esperimento mettendo all'ingresso dei supermercati, e il lavoro è stato poi pubblicato da una rivista molto importante a livello internazionale, l'Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Abbiamo messo una classifica, la classifica di Oxfam, con le pagelle sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese. Abbiamo visto che i consumatori hanno modificato i loro comportamenti, hanno premiato la numero uno e hanno ridotto le quote di mercato delle ultime tre. Già la diffusione delle informazioni sarebbe secondo me una molla fondamentale, anche a costo zero per i governi non dovrebbero spendere nulla per far questo per far leva su quella movente interno che noi abbiamo, si diceva giustamente prima la consapevolezza. Ecco, tutti gli studi sulla felicità ci dicono una cosa molto semplice: le persone sono felici se la loro vita è generativa, cioè se la loro vita in qualche modo ha un impatto positivo su qualche altra persona, sul pianeta, eccetera. Quindi quanto più noi riusciamo, e questo che spinge anche molti imprenditori, ripeto, dicevo prima, ad avere un'ambizione maggiore, che non è solo quella di far soldi, lecita ovviamente, importante, ma anche quella di avere con la loro attività un impatto sociale e ambientale positivo. Quindi io credo riuscire a far leva su questo, piuttosto che sfruttare magari dei tic, dei problemi involontari che noi abbiamo nel capire quello che abbiamo attorno, credo sarebbe molto più importante, perché stimola questo comportamento virtuoso e comunque questa sensibilità che poi fa bene alla nostra soddisfazione di vita.
Nicolò Branca, quello che ci diceva ora Leonardo Becchetti sull'importanza di lasciare che ci si arricchisca nei limiti della legge, ma al tempo stesso ricordare la necessità di fare attenzione anche alle istanze sociali. Mi sembra che questa sia una questione particolarmente urgente in tempi di sperequazione economica crescente come sono i nostri, e questo pone un problema di carattere strettamente etico, cioè se l'economia si prende cura del fatto che i poveri non siano più tanto poveri, la metto in termini estremamente elementari, può andare bene che i ricchi diventino via via sempre più ricchi?
Ma sì, io credo che appunto bisogna un po' anche uscire da questi stereotipi, i ricchi più ricchi, i poveri più poveri. Io credo che l'importante è di guardare quello che spinge una persona che è la motivazione. Quindi credo che questo è un aspetto fondamentale, che tutte le persone dovrebbero, prima di agire, appunto depositare il pensiero nel cuore, ecco, pensare un pochino a dire: ma cos'è che mi motiva a fare questa cosa qui? A quel punto lì, quando uno vede chiaramente quello che è la propria motivazione e che la propria motivazione può essere di beneficio per gli altri, allora tutto va a posto, in equilibrio da solo. Quindi io credo proprio questa grande attenzione a se stesso e agli altri sia fondamentale, e poi tutto veramente prende la piega giusta.
Vorrei porre la stessa domanda a Leonardo Becchetti. È interessante lo sviluppo che ha dato Niccolò Branca sul piano, appunto, della motivazione personale. Mi chiedo però se su uno sguardo più panoramico si possa accettare il fatto che, come sta accadendo, mi sembra, nel mondo, i ceti alti si stiano arricchendo sempre di più e aumentando la distanza, quindi, rispetto ai ceti bassi, a prescindere dalle condizioni economiche effettive di questi ultimi. Ecco, se questo sia accettabile oppure no, cosa ne pensa?
No, intanto noi dobbiamo preoccuparci del problema maggiore, che è quello di alzare il livello di vita dei ceti più deboli e non necessariamente di abbassare quello dei ceti più alti, perché non è che le due cose debbano necessariamente andare insieme. Per farlo dobbiamo capire la causa del problema, e secondo me ci sono due risposte. La causa è molto semplice: è il fatto che in un sistema globale le imprese possono andare a cercare il paese dove il lavoro costa meno, il lavoro non specializzato, perché quello specializzato va pagato bene, e dove si pagano meno tasse. Questo crea una pressione al ribasso sui salari dei ceti deboli e rende difficile per gli stati incassare risorse fiscali che poi servono per finanziare beni pubblici. La risposta a questo, secondo me, è duplice. Da una parte c'è una risposta personale, io insisto molto sul tema del voto col portafoglio, su questo costruiamo noi il nostro festival dell'economia civile, i laboratori, le buone pratiche.
Quindi il piano della motivazione di cui ci parlava la Branca.
Esatto, la motivazione però, appunto, non solo degli imprenditori, ma di noi cittadini, che abbiamo un potere enorme, che è quello di premiare con le nostre scelte di consumo e di risparmio le imprese più brave a coniugare creazione di valore economico, sostenibilità sociale e ambientale. Quindi questo è un lavoro molto importante, secondo me. Stanno nascendo anche delle piattaforme, delle Amazon sociali molto interessanti, la sfida di Giotto, per esempio, che è nato un mese fa, che porta avanti tutte le i grandi produttori italiani che fanno integrazione sociale, fanno sostenibilità ambientale. Quindi c'è una possibilità oggi anche di votare col portafoglio con un semplice click. Dall'altra, la policy, mi metto adesso dal lato delle policy, c'è una scelta molto importante che i governi devono fare. L'Europa, secondo me, ha dato un'indicazione giusta. Quando la von Leyen ha parlato di border carbon tax, ha detto una cosa molto importante, cioè noi non possiamo solo alzare gli standard in Italia o in Europa, come facciamo per esempio con i diritti di inquinamento, quindi alzando i costi delle aziende, rischiando di spingere le aziende ad andare a produrre da altre parti, quindi ridurre le possibilità di lavoro nei nostri paesi, e non avendo nessun effetto sull'ambiente, perché se io poi vado a fare emissioni inquinanti in un altro paese, a livello globale le emissioni ci sono sempre. Ecco quindi che l'Europa dice, è una cosa che noi proponiamo da anni, quando un prodotto che viene da fuori Europa, che fa dumping sociale e ambientale, cioè cerca di sfruttare in maniera impropria il basso costo del lavoro, la mancata tutela ambientale, il fatto che non paga le tasse, eccetera, lì bisogna intervenire e mettere una tassa d'ingresso elevata. Quindi la border carbon tax vuol dire: trasformiamo il commercio internazionale non in una cosa che ci porta solo il prezzo basso, non importa come, ma in qualcosa che promuove anche la dignità del lavoro e la tutela dell'ambiente. Ecco, secondo me, se noi riusciremo nel prossimo decennio a muoverci bene su questi due fronti, io credo che possiamo veramente raddrizzare la globalizzazione.
Ecco, io vorrei adesso proporvi di riflettere su alcune iniziative di economia etica che sono state lanciate o comunque sono giunte al grande pubblico negli ultimi anni o negli ultimi decenni in alcuni casi, e che forse sono un po', come dire, scomparse dall'attenzione dei media o compaiono solo occasionalmente, per cui questa può essere un'occasione per riflettere sulla loro efficacia. Per esempio, Niccolò Branca, l'universo del commercio equo e solidale, secondo lei, è qualcosa che può superare i limiti di una realtà marginale o perlomeno avere un ruolo esemplare di diffusione di buone pratiche rispetto al grosso dell'economia di un paese, oppure rimarrà necessariamente un fenomeno di nicchia?
Sicuramente è un qualche cosa che può allargarsi sempre più e lo stiamo vedendo in più parti. Certo, per allargarsi appunto dovrà fare tutta una serie di passi che vadino incontro a quello che sono le esigenze di tutte le persone. Prima si diceva appunto, il professore prima diceva appunto che tutte le persone hanno un grandissimo potere, che è quello di dirigere quelli che sono i propri soldi, quindi tutte le persone. Questo credo che sia una cosa molto importante, i soldi sono energia e quindi io posso dare questa energia dei soldi a chi voglio e premiare, quindi io il consumatore li chiamo coimprenditori, perché sono quelli che appunto intraprendono e fanno sì che quella impresa vada meglio. Quindi è un qualche cosa che va visto più a tutto tondo e quindi non sta solamente alle imprese o al commercio ecosolidale, ma sta a noi, a come noi spendiamo, a come noi dirigiamo quelli che sono i nostri soldi per premiare quell'azienda, quell'artigiano, quel bar, quel ristorante, quel negozio piuttosto che un'altra.
Ecco, prendiamo un altro esempio di una pratica che si è diffusa in questi anni e che tra l'altro viene anche apertamente criticata. Leonardo Becchetti, il premio Nobel 2019 per l'economia, Banerjee ha avuto parole, se non dure, perlomeno di limitazione nella valutazione del microcredito. Banerjee ha detto: aiuta i poveri a partire da un lavoro stabile per i figli, ma diventare imprenditori non è qualcosa a cui aspirano. Si è visto che in realtà i ceti che accedono al microcredito hanno come loro ideale quello di uno stabile impiego governativo, non vogliono diventare imprenditori. Ecco, il tempo ha rivelato dei limiti della prospettiva del microcredito, secondo lei?
Ma è difficile sintetizzare in maniera così drastica. In realtà il microcredito ha servito una vastissima massa di persone che avevano magari piccoli chioschi, piccoli impieghi, perché poi la tecnica del ripagamento frequente delle rate è possibile solo per chi ha un'attività con un cash flow continuo, quindi persone che magari commercianti, eccetera. Quindi è anche un po' la caratteristica tecnica dello strumento, però più in generale io credo che noi oggi abbiamo tutti gli strumenti di cui c'è bisogno per veramente creare un'economia diversa. Il vero problema è che questi strumenti devono diventare virali e contagiosi. In parte sta succedendo quello che secondo me ha avuto più sviluppo, è quello della finanza etica. Noi pensiamo che oggi, 18 anni fa è iniziata l'esperienza di etica SGR in cui io lavoro e ho lavorato, no? Questa idea del fondo di investimento che seleziona i titoli in cui investire e investe in quelli a più alta sostenibilità sociale e ambientale. E oggi abbiamo la soddisfazione di vedere il numero uno nel mondo, che è Larry Fink, che è il fondatore di BlackRock, un fondo che ha più di 6 mila miliardi di masse amministrate, e questo personaggio che dice: io voterò col portafoglio perché appunto non voglio mettere i miei soldi in aziende ad alto rischio ambientale e fiscale, perché questo potrebbe portare dei rischi per i miei risparmiatori. Quindi lì la situazione sta diventando una moda che va anche gestita e controllata, perché le mode sono anche pericolose, c'è il rischio di annacquamento, di rabboccamento, oggi tutti vogliono fare green bond, eccetera. Però lì veramente stiamo sfondando. Lo stesso deve accadere sul consumo. Nel consumo è più difficile perché le scelte sono molto più frammentate, più disperse, e quindi la possibilità di coordinarsi per avere un impatto politico è molto più difficile. Però, come ripetevo, gli strumenti li abbiamo. Il commercio equo è stato solo il pioniere, l'inizio, ed è importante. Le rifaccio questo esempio perché credo sia interessante. Questa nuova piattaforma che è nata in Italia, un po' la concorrenza ad Amazon sociale, mette assieme prodotti del commercio equo, ma anche tanti prodotti italiani di grandi innovatori che abbiamo sul nostro territorio e che stanno facendo cose buone, ma anche cose socialmente interessanti. Pensa a tutta l'economia carceraria, Lazzarelli a Napoli, Made in Carcere a Lecce. Sappiamo che la recidiva carceraria femminile si riduce dal 70% al 5% se le donne lavorano in carcere e fanno dei prodotti. Ecco, sta nascendo un po' in tutta Italia questa economia carceraria, poi c'è chi fa reinserimento al lavoro nell'agricoltura, c'è chi fa prodotti che sostengono la legalità, insomma ci sono tantissime, cioè il biologico, che è una tradizione enorme in Italia. Ecco, mettere assieme tutte queste persone, avere l'ambizione di creare una piattaforma digitale che consente alle persone con un click di avere delle cose molto interessanti, molto buone, e io dico di essere doppiamente contenti per la qualità del prodotto, ma anche perché stiamo facendo qualcosa per cambiare l'economia, io credo che è una cosa molto bella. Quindi abbiamo tanti strumenti, impariamo a conoscerli. Le faccio solo un altro esempio: in Brasile 85 milioni di persone ogni anno, milioni di persone ogni giorno vanno su un sito che si chiama Reclame Aqui. È un sito che ha centralizzato, diciamo, i reclami delle aziende e ha creato degli indicatori di affidabilità e di reputazione delle imprese. Oggi, quando i brasiliani devono decidere cosa comprare, vanno su questo sito per vedere qual è il livello di reputazione dell'azienda, e questo sta spingendo tutto il sistema in quella direzione virtuosa che dicevamo prima: responsabilità sociale, dignità del lavoro, tutela dell'ambiente. Quindi,
vedo che in effetti ci arrivano anche dai messaggi segnalazioni, come per esempio quelle della certificazione B Corporation. In questo caso si tratta di un fenomeno globale che premia le aziende che hanno buone performance ambientali e sociali. C'è però, Becchetti, anche una perplessità: se è vero che la storia dell'economia mostra che ci sono state svolte etiche, come per esempio le politiche keynesiane, il timore è che il sistema neoliberista sia bloccato e di per sé qualsiasi iniziativa come quelle lodevoli di cui lei ci parla non possa intaccarlo e rischi di diventare una foglia di fico. Affrontiamo anche questa obiezione.
Assolutamente no, nel senso che sì, chi è il più, io dico sempre questo ai ragazzi quando vado a parlare, no? Qual è il potere forte dell'economia? Il potere forte dell'economia siamo noi, nel senso che l'economia ruota attorno alle scelte di consumo dei cittadini. Il vero problema è che questo potere è un potere poco organizzato, è un potere disperso. Non siamo capaci di usare questo potere per ottenere quello che vogliamo, ma tutta l'economia dipende ogni giorno da quello che noi scegliamo di consumare e di risparmiare. Tutto il problema sta nell'aggregare, nel rendere le persone consapevoli, informate, nel imparare loro a come fare, diciamo, insegnare a loro come aggregare queste scelte, e se noi riusciamo a fare questo, veramente abbiamo in mano la leva del cambiamento. Restando in questo sistema, restando attraverso meccanismi di mercato, possiamo veramente costruire un'economia diversa. Quindi io credo che le leve del cambiamento le abbiamo tutte a disposizione. Il vero problema, non dobbiamo fantasticare dei mondi che non esistono, il vero problema è imparare a usarle tutti insieme.
Niccolò Branca, diciamo ancora una battuta sulla formazione di una classe dirigente che sappia fare la sua parte nel esercitare un cambiamento verso un'economia più decisamente etica, anzi più etica direi senz'altro, perché indubbiamente storicamente in Italia c'è stato un problema di a volte irresponsabilità della classe dirigente. In che modo si può cambiarla? Quali strumenti possiamo immaginare che effettivamente, magari proprio a partire dall'educazione delle persone, possano cambiare l'atteggiamento di chi si trova ad avere in mano le leve del potere?
Ma io credo che appunto una delle cose importanti che tutte le persone dovrebbero fare è proprio di autoconoscersi, ovvero fare un percorso di autoconoscenza, perché quello che è fondamentale è essere presenti nella vita e presenti in quelle che sono le nostre sensazioni.
Ma per dire, la scuola pubblica secondo lei potrebbe fare qualcosa?
Ma sicuramente anche sì, anche la scuola pubblica, qualsiasi tipo di scuola, qualsiasi tipo di formazione, credo che dovrebbe inserire all'interno di quello che sono i programmi formativi anche dei programmi su cui fanno capire alle persone e ai ragazzi com'è che appunto funziona le loro caratteristiche, la loro percezione, come funzionano le loro affezioni mentali, le emozioni e le sensazioni, perché il più delle volte le persone appunto sono agite da tutte queste cose e non agiscano loro. E per arrivare a quella aspetta di sintonia e di interdipendenza tra le persone, per far sì che appunto una nuova economia possa farsi strada, è importante che appunto le persone imparino molto a conoscersi. Una volta che si conoscono, sono presenti, e allora le loro scelte potranno essere sicuramente di beneficio non solo per loro ma anche per tutti gli altri esseri.
Grazie Niccolò Branca per essere stato con noi. E ringrazio anche Leonardo Becchetti per la sua presenza, auguri di buon anno ovviamente.